Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci tornati in studio, seconda puntata della quinta stagione di Incipit, il programma di Radio X dedicato ai libri, alla letteratura sarda e della Sardegna. Oggi abbiamo un ospite per parlare di mistero, in qualche modo di giallo, di noir. Lui è Pier Giorgio Puligi, un nome conosciutissimo non soltanto in Sardegna ma in tutta Italia ormai. Benvenuto Pier Giorgio.
Grazie di cuore, no, è un piacere essere qui, grazie mille.
Anche per noi. Oggi parliamo di un libro pubblicato di recente, sempre per Rizzoli, Il mistero dei bambini d'ombra, che è un libro che in taluni casi è stato presentato, ho letto un po' di recensioni, un libro per ragazzi, anche per ragazzi, è esattamente così, insomma, raccontaci un po'.
Allora, partiamo col dire che secondo me non esiste, ecco, sai, una differenziazione netta tra quella che è la letteratura per ragazzi e la letteratura per adulti. Esistono dei romanzi che hanno per protagonisti dei ragazzi, dei bambini, e dei romanzi che hanno per protagonisti degli adulti. Questo di sicuro è un romanzo che ha per protagonisti una banda di amici di dodicenni, e quindi, se vuoi, lo possiamo classificare come romanzo per ragazzi. L'idea era quella di tornare un po' indietro, no? Nel tempo, a quelle emozioni che provavo quando avevo quell'età. Volevo restituire queste emozioni.
Sono perfettamente d'accordo, beh, questa distinzione non piace in assoluto. Io mi diverto tantissimo anche a leggere dei libri che teoricamente sono appunto per ragazzi. Io ricordo, adesso non ti voglio rubare tempo, ma il primissimo Harry Potter, quando ancora nessuno lo conosceva, io lessi il primo volume ed era molto divertente come libro, mi aveva appassionato, ecco.
Ecco, sai, non esiste, secondo me, qui vale veramente quello che diceva Oscar Wilde, esistono solo libri scritti bene e scritti male. Se un libro è scritto bene ti mette le ali davvero, ti fa evadere, ti porta in altri mondi, che sia un libro per ragazzi o meno non fa differenza per me.
Assolutamente. Senti, ci porti un po' nell'ambientazione, nella storia di questo Il mistero dei bambini d'ombra?
Guarda, è un'ambientazione che è un po' un omaggio ai romanzi che mi hanno molto segnato, come quelli di Stephen King, di John Lansdale, film come i Goonies, i film di Spielberg, quindi c'è un po' un effetto nostalgia da questo punto di vista.
Un po' anche Stand By Me.
Stand By Me, assolutamente. È un po' un omaggio a quel mondo lì. Il romanzo è ambientato in una cittadina degli Stati Uniti, Stonebridge, un luogo immaginario, un piccolo paesino, dove nel 1984 c'è stata una tragedia, una sparizione in una notte di tutti i bambini al di sotto dei 13 anni. Il romanzo parte proprio con questa leggenda.
Ecco, ovviamente quando si parla di questo genere di libri, è molto curioso chiedere all'autore come nascono queste storie. Un po' le suggestioni ce le hai raccontate, ecco, però la costruzione proprio da autore, da scrittore, come avviene il tuo processo creativo e di scrittura?
Guarda, qui io avevo il mio progetto, il mio ideale era quello di far innamorare i lettori più giovani alla lettura. Dovevo pagare un debito rispetto a tutti quegli scrittori, quelle scrittrici che mi avevano fatto innamorare dei libri. La Rowling di Harry Potter è una tra queste. Quindi questo era il mio ideale. Volevo scrivere una storia avventurosa, piena di ritmo, che strizzasse un po' gli occhi a quello che è il nuovo immaginario dei ragazzi. Per esempio penso a Stranger Things, Percy Jackson, quindi un po' i riferimenti erano quelli. Io credo che per una scrittrice o per uno scrittore non ci sia premio più grande di far innamorare almeno un bambino alla lettura. Questo è il premio veramente più grande. Quindi sono partito da questo. Scrivi una storia come se volessi far innamorare un ragazzo o una ragazza dalla lettura.
Io ho ancora un'altra curiosità sempre su questo tema, perché ovviamente non è che possiamo parlare molto del libro, perché
è un po' difficile.
Perché è un po' difficile, quindi cerchiamo di circondarlo,
sì,
ecco,
esatto,
in qualche modo. E, ecco, ti volevo chiedere se quando tu inizi a scrivere hai già la struttura e l'architettura del libro pronta, o in taluni casi ti capita di aggiustarla, perché immagino che sia anche abbastanza complicato, ci sono diversi meccanismi che devono andare a combattere tracciare un po' come gli ingranaggi di un orologio per alcuni aspetti. Ecco, quindi come ti muovi tu da questo punto di vista?
Guarda, io sono uno di quelli strutturalisti, quindi io strutturo prima la storia nei dettagli, scena per scena, capitolo per capitolo, la vedo addirittura, se chiudo gli occhi, scorre come se fosse un film. Quando tutto scorre senza intralci, senza intoppi, capisco che in quel momento è arrivata la fase di scrittura creativa, quindi inizio a scrivere. Concentrarmi prima sugli aspetti di trama mi permette, una volta che scrivo, di concentrarmi soltanto sulla scrittura, sul respiro narrativo delle frasi, sulla ricerca lessicale più consona, soprattutto scrivendo questo romanzo che era rivolto appunto a un pubblico un po' più giovane. Dovevo adattare anche il mio stile al target di riferimento. Quindi lavorare prima sulla storia ti permette, anche se a maglie larghe, ti permette comunque di avere più possibilità di curare meglio la scrittura quando scrivi materialmente.
Allora, non possiamo entrare, come abbiamo detto prima, nella trama, però ci puoi raccontare magari i personaggi principali, almeno caratterizzarli, ecco, questo sì, no?
Certo,
così
sì.
Sappiamo con chi avremo a che fare quando leggiamo il libro, a chi ci dobbiamo affezionare.
Esatto, il protagonista si chiama Jake Mitchell, è un ragazzino di 12 anni, appassionato di baseball, di misteri, è un avido lettore di una rivista che si chiama Mr. Detective, quindi parte già avvantaggiato, nel senso è un bambino esperto di misteri. E ha un gruppo di amici che più o meno hanno i suoi stessi interessi, ma tutto in realtà si muove quando sparisce il suo migliore amico Mike, che è un bambino un po' nerd come lui, un appassionato di scienze e di misteri. Sparisce una notte e non si capisce effettivamente che fine abbia fatto. Ritorna allo spettro di questa leggenda dei bambini scomparsi nel 1984, e Jake insieme agli altri amici si mette alla ricerca di questo bimbo senza coinvolgere gli adulti, anzi contravvenendo a quelli che sono gli ordini e i moniti degli adulti, dello sceriffo, e iniziano questa avventura un po' in un mondo quasi sovrannaturale. C'è un mondo di mezzo, diciamo, tra la realtà, il mondo sensibile e il mondo un po' degli spiriti, delle leggende, soprattutto indiane, dei nativi indiani di quel territorio lì.
Quindi questo intriga tantissimo, perché veramente questo mistero, soprattutto per chi è appassionato come me ad esempio, è una cosa bellissima da andare a leggere. Però c'è anche una palla magica, una palla da baseball.
Sì. Sì, questo.
Dettaglio non ce lo volevi raccontare.
Non lo volevo svelare. No, è una palla da baseball, si chiama Ernie Ball, perché viene da un lanciatore di baseball leggendario, Ernie McGuinness. E questa pallina, Jake scoprirà che è dotata in qualche modo di strani poteri. È come se fosse il tramite per comunicare con i bambini d'ombra. E i bambini d'ombra, dal mondo in cui si trovano, nel limbo in cui si trovano, riescono a caricare questa palla di energia. Quindi lui, lanciandola, per esempio, riesce a ottenere delle bombe energetiche, ad avere strani poteri, riesce a volare. Quindi era, sai, il classico elemento magico che mi permetteva un po' di vivificare l'azione e renderla più accattivante.
Assolutamente. Pier Giorgio, qualche serie l'hai citata prima, serie televisiva. Ecco, ti chiedo qual è il tuo rapporto con le serie TV, che oggi sono una narrazione molto importante nella società contemporanea, al pari della letteratura e dei libri.
Guarda, secondo me ormai è un linguaggio, è una grammatica che nessun artista, che sia un pittore, che sia uno scrittore, che sia un attore addirittura, non può più fare a meno di conoscere e praticare in qualche modo. È una cultura a tutti gli effetti, quindi guardando le serie TV, soprattutto studiandole, impari veramente a lavorare con dei mezzi espressivi che sono molto importanti. Nulla di nuovo, credimi, perché in realtà io vedo nelle serie TV, soprattutto quelle fatte meglio, con un po' più di cura, gli eredi del romanzo un po' ottocentesco, del feuilleton, no? Francese.
Sì.
Quindi io ho un rapporto di studio, sono uno spettatore, sicuramente lascio che mi portino via, però al tempo stesso le studio con maniacalmente. È veramente un pozzo di conoscenza, di trucchi anche proprio drammaturgici, che poi ti possono essere utili nell'arena letteraria.
Certo, sei anche un consumatore, quindi.
Assolutamente, sì.
Senti, allora, la trasmissione si chiama Incipit, come ben sai, quindi ti devi sottoporre anche tu al rito conclusivo, che poi sono i nostri saluti, ovvero sia lasciarci con l'incipit del tuo romanzo.
È un piacere. In città girava una leggenda. La usavano le mamme per spaventare i bambini e farli rientrare a casa in tempo. Alcuni la chiamavano l'estate dei bambini scomparsi o il mistero di Stonebridge, ma Victoria, la madre di Jake Mitchell, l'aveva sempre chiamata la leggenda dei bambini d'ombra.
E questo era Pier Giorgio Puligi, Il mistero dei bambini d'ombra, edito da Rizzoli.
Thank you.
Eccoci qua nella seconda parte di Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri e alla letteratura. Lo abbiamo promesso in tanti modi, gli ospiti della seconda parte sono a sorpresa, quindi sono delle novità che si scoprono all'ultimo e normalmente non sono degli scrittori, perché vengono qui a parlarci del loro libro preferito, quello che un po' gli ha cambiato la vita. Allora, oggi in studio c'è Francesco Agus, benvenuto Francesco.
Buongiorno.
Che, ricordiamolo, è capogruppo dei progressisti in Consiglio regionale. Però insomma oggi la politica non c'entra nulla, dobbiamo parlare d'altro, dobbiamo parlare di libri, e gli ho chiesto, quando l'ho invitato, di venire qui con un suo testo, saggio, narrativa, adesso scopriremo che cos'è, che gli ha cambiato un po' la vita o che lo ritiene comunque importante in questo momento. Francesco, di che cosa parliamo?
Vi ho portato un libro di qualche anno fa, scritto da Hans Rosling. Hans Rosling, io ho avuto modo di ascoltare qualche sua conferenza su TED, quindi è facilmente accessibile, basta digitare il suo nome su Google. È un medico esperto di statistica, uno dei fondatori della ONG Medici Senza Frontiere. E il suo libro, il suo unico libro di questo tipo che è stato scritto, si chiama Factfulness. L'ho portato perché è un libro che mi è servito per, per portare un po' di ottimismo nel mio pensiero, ecco. È forse uno dei libri con una visione più ottimista, e credo che in questo periodo ci sia anche bisogno di questo tipo di
ce n'è molto idea. Bisogno, molto bisogno. Perché è un libro ottimista? In che senso?
È ottimista perché parte dai dati e fa capire come la percezione dell'uomo sia sempre orientata verso il peggio, e quindi tutti noi abbiamo la percezione di un mondo che peggiora, che è in declino, che vede dei problemi inediti rispetto alla sua storia, e invece la semplice analisi dei dati, quindi dati numerici, statistiche, ci fa capire come in realtà il mondo sia in netto miglioramento, le condizioni degli esseri umani siano, pur con tanti problemi, le migliori della storia dell'umanità.
Beh, in effetti è vero, perché intanto si vive molto più a lungo, e si vive soprattutto nel mondo, diciamo così, occidentale, si vive anche meglio. Credo che tenga conto anche di questo, o no?
Fai il ragionamento sui 7 miliardi di persone nella Terra. Per esempio, sino al 66, o sino comunque ai primi anni 70, il 30% della popolazione mondiale era sotto la soglia dei 2 dollari al giorno. Oggi la popolazione che vive con quella fascia di reddito è sotto il 9%, quindi si è assottigliata, è diventata molto più marginale la parte di mondo che ha difficoltà a mettere sulla tavola un bicchiere d'acqua e qualche caloria per sopravvivere alla giornata. E questo non è un qualcosa da poco, anche perché la popolazione mondiale è enormemente aumentata. Oppure gli altri dati sono quelli che riguardano la salute, quindi l'aspettativa di vita o la mortalità infantile. Sono diventati delle condizioni residuali che interessano solo una minoranza di stati. Sino a qualche decennio fa era una condizione che invece interessava buona parte del mondo. Il mondo si divideva in paesi ricchi e paesi poveri, e anche nelle nostre statistiche purtroppo risentiamo di quella lettura, quindi siamo abituati a vedere
questa distinzione
mondo,
netta, no?
Sì, o bianco o nero. In realtà il mondo è fatto di tonalità di grigio, e oggi queste tonalità tendono al meglio, non al peggio, anche se per noi occidentali è complicato vedere queste variazioni.
Insomma, un vento di positività, e questo ne abbiamo assolutamente bisogno. Ti volevo chiedere, ecco, come ci si approccia alla lettura di un libro come questo?
La caratteristica è che è scritto molto bene ed è destinato a un pubblico fatto non di scienziati, ma di semplici lettori, magari che di solito leggono libri di narrativa. E la persona è molto simpatica, tant'è che anche nelle conferenze su TED, pur parlando inglese, è uno svedese se non ricordo male, il suo modo di parlare lo rende estremamente comprensibile anche a chi non parla inglese perfettamente. E poi fa moltissimi esempi, per cui il libro inizia proponendo al lettore un test, quindi c'è un test a crocette in cui...
Quindi c'è una parte attiva, che cosa chiede in questo test? Per poi entrare, immagino, nelle dinamiche del suo ragionamento.
La prima domanda è: qual è la tua aspettativa di vita a livello mondiale? 50, 60 o 70 anni? Le persone ovviamente tendono a rispondere 50 anni, la gente muore di epidemie, di guerre, in realtà è molto più alta anche nei paesi che qualche anno fa definivamo in via di sviluppo. Oppure nel 96 la tigre, il panda gigante e il rinoceronte nero erano considerati in via di estinzione. quante di queste tre specie si trovano oggi in un pericolo ancora più grave?
Speriamo nessuna.
In realtà nessuna. Cioè, il mondo è migliorato anche da quel punto di vista, non è...
È molto interessante. Ecco,
nei paesi a basso reddito di tutto il mondo, quante bambine finiscono la scuola primaria? 20%, 40%, 60%. In realtà più del 60% finisce la scuola primaria, cioè anche nei paesi che definivamo in via di sviluppo, la gran parte delle bambine va a scuola, ed è qualcosa che per noi occidentali sembra...
Sembra molto curioso, è interessante questo aspetto. Hai detto prima che sei arrivato a questo libro seguendo anche le sue conferenze. L'hai acquistato tu, ti è stato regalato. Qual è il legame con questo libro? Perché poi è interessante anche conoscere questi aspetti.
L'ho acquistato e l'ho regalato a diversi amici per Natale. Quindi ho acquistato una copia per me e una copia per qualche amico. Ci tenevo che venisse letto, ecco, è uno di quei libri. Voi avete chiesto un libro che ti ha cambiato la vita. Non arrivo a dire quello, però ha cambiato il modo di pensare.
Cioè, un approccio comunque, sì. No? Ecco, anche da un punto di vista, immagino, dell'attività politica, adesso non voglio entrare in quello, però credo che sia importante riuscire a dare questo sguardo positivo a tutto quello che ci circonda. E soprattutto, non so se questo lo spieghi Rosling nel suo testo, perché invece l'animo umano, la psiche umana, ragiona esattamente all'opposto, cioè cerchiamo sempre la negatività.
Non per buttarla sul politico, però c'è una tendenza che ci dice che l'unico modo che abbiamo per stare meglio è quello di tornare al passato. Quindi alla domanda cosa serve alla nostra isola, la risposta è più ASL come negli anni 80, più province come negli anni 80. E invece no, perché negli anni 80, per esempio, anche nel mondo occidentale si moriva di patologie che oggi vengono curate tranquillamente. E bisogna mettere tutto sul piatto della bilancia. La generazione dei miei genitori è una generazione che ha conosciuto ancora una mortalità infantile con cui bisognava fare i conti. Chi aveva 5 figli metteva in conto di averne uno a rischio di vita, magari per la difterite o per una serie di malattie che oggi vengono tranquillamente o curate o prevenute col vaccino. E invece si tende sempre, e il senso del libro è soprattutto questo, a dare un eccessivo peso alle notizie negative, trascurando invece quelle positive. Quindi è...
Sì, che è un problema molto anche dell'informazione, no? In realtà non esiste il giornale delle buone notizie. Forse ci aveva provato per un periodo il Corriere della Sera, che aveva sul suo sito questo bottone che ti apriva appunto il sito, così l'informazione delle buone notizie, però è un qualcosa dalla quale si rifugge sempre. Anche nei manuali di giornalismo, insomma, non ti insegnano mai a dare le buone notizie, perché quelle in realtà pare che non interessino a nessuno, ma qui ci stai dimostrando esattamente il contrario.
Non interessano a nessuno perché non fanno notizia, cioè 100 pazienti guariti non fanno notizia, come uno su un milione che magari per quella malattia non ce la fa. Ed è tipico dell'indole umana. Però chi è chiamato a prendere decisioni sulla base delle notizie, delle informazioni, della condizione, non può farsi prendere dall'ansia. Adesso, per esempio, io ricordo che in Italia esiste una legge che obbliga i genitori ad avere nelle auto un seggiolino antiabbandono. E tutto perché negli anni si sono verificati 6 casi. Si è reso obbligatorio uno strumento costoso e inutile, perché la maggior parte di questi non funzionano, sulla base non di una necessità, ma di un bisogno psicologico, semplicemente. Cioè la classe politica di quel momento, qualche anno fa, ha pensato che quella fosse l'emergenza. Mm-hmm. E non è intervenuta minimamente, magari, sul fatto che ci sia un livello, diciamo, di tensione familiare, tensione lavorativa, che ha portato 6 persone a quel gesto, e ne ha portato però diverse centinaia di migliaia a un passo da quel momento. Ecco.
Certo, certo, assolutamente. Ho un'ultima curiosità prima di farti leggere qualche riga del libro. Volevo sapere se il testo offre anche degli spunti per cambiare il proprio atteggiamento, se ti dice anche come devi fare ad essere positivo e a guardare le cose e a interpretare i numeri con maggiore positività, quindi se è una palestra da questo punto di vista, in qualche modo.
Sì, sì, è scritto come un manuale, quindi è un manuale che si dà il mandato di modificare il modo di pensare e di accostarsi a questi dati, e appunto ha anche dei tratti interattivi, per cui insomma, si legge in un paio di giorni, nonostante si tratti di 500 pagine.
È un bel tomo, è un bel tomo.
E, fa anche una chiosa alla fine sul tema delle pandemie, prima della pandemia.
Prima della pandemia.
Dicendo che, insomma, dobbiamo capire che quello sarà il prossimo futuro, però è già successo, e spiega che anche come uscirne.
Quindi vedi, positivo anche da questo punto di vista. Considerando
che un libro di qualche anno fa, insomma, fa anche effetto, tra l'altro.
Immagino, leggere queste parole. A proposito di parole, Francesco, ci leggi un estratto, giusto per renderci un attimo conto di qual è il tipo di scrittura di questo saggista?
Posso leggervi la dedica. Alla donna coraggiosa e scalza, di cui non conosco il nome, ma le cui argomentazioni razionali hanno evitato che venissi fatto a pezzi da una banda di uomini furiosi armati di macete.
Questo era Factfulness di Hans Rosling, edizioni Rizzoli, letto da Francesco Agus. Grazie.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.